Grazie mille, io prima di tutto ringrazio il professore Letterati e la professoressa Menegoni per questo invito, mi fa piacere essere qua oggi, quindi grazie soprattutto anche a tutti voi per essere qui e grazie a Luca per questa lusinghiera presentazione, soprattutto quando hai detto esperto di Hegel, tremano un po' le gambe, insomma. Esperto di Hegel è una parola, esperto è una parola grossa, e soprattutto anche poi sentendo che avete un parterre, diciamo, di ospiti in questo seminario di grandissima levatura, insomma. Quindi spero di essere all'altezza, come ha detto il professore Letterati, il motivo, l'onore di aprire questo ciclo di incontri è dovuto soprattutto a un motivo circostanziale, cioè che le vacanze natalizie coincidono anche con la pausa estiva in Australia, visto che in Australia gli anni accademici coincidono con gli anni solari, e quindi questo è l'unico periodo dell'anno in cui riesco a venire in Italia per qualche settimana in più, e il 24 gennaio rientro a Sydney. E quando Luca Letterati è stato così gentile di invitarmi a fare una presentazione a questo seminario, e ho saputo che appunto il tema di quest'anno era la filosofia dell'arte, gli ho proposto, non senza qualche esitazione, questo intervento che avevo scritto qualche mese prima. Dico non senza qualche esitazione perché in realtà io non mi sono mai occupato propriamente di estetica. Come ha ricordato Luca Letterati, io mi sono occupato di filosofia della religione, mi sono occupato di Hegel, della filosofia della religione di Hegel, adesso mi sto occupando nell'attuale progetto di ricerca dell'eredità dell'idealismo nelle filosofie novecentesche, in particolare del concetto dell'io in Hegel e Heidegger, ma appunto l'estetica è sempre stata un po' marginale nei miei interessi filosofici. Ma qualche mese fa, ormai un anno fa, sono stato contattato da due giovani studiosi di Hegel, Farina e Siani, che stavano curando un testo, che volevano curare un testo che adesso uscirà a breve, un'antologia di saggi che uscirà a breve per i Tipi del Mulino, sull'estetica di Hegel, e mi hanno chiesto, per una questione anche qui circostanziale di mia collocazione temporale e geografica, se volevo scrivere qualcosa sulla ricezione dell'estetica di Hegel nel mondo anglosassone, invito al quale io ho risposto, e quindi ho scritto questo testo per quello che è, si direbbe con termine anglosassone, un companion, quindi insomma un'introduzione composta da diversi capitoli all'estetica di Hegel, con diversi autori che ne trattano diversi aspetti, e il mio intervento è appunto sulla ricezione dell'estetica di Hegel nel mondo anglosassone. Quindi le mie esitazioni a proporre questo intervento erano dovute al fatto che si tratta questo di un questo un testo abbastanza introduttivo e non particolarmente impegnato teoreticamente, impegnato dal punto di vista personale, cioè non c'è molto di mio in questo testo, è più che altro un testo descrittivo appunto sullo stato di cose sugli studi sull'estetica di Hegel. Verso la fine faccio provo a indicare alcune piste di ricerca che mi paiono più significative, ma in generale il testo è abbastanza descrittivo. Però sono stato incoraggiato comunque a presentarlo. Poi adesso Luca Letterati, con la sua introduzione, in realtà ha già coperto la prima sezione del mio intervento, quindi probabilmente risentirete alcune cose già dette e già sentite, ma in ogni caso questo è quanto per spiegare un po' la genesi di questo testo. Ultima annotazione tecnica prima di partire: mi farebbe piacere avere poi uno scambio anche su questi temi. Come Giovanna sa, essendo stata in Australia per lungo tempo, fino a pochi mesi fa, lo stile al quale io sono stato abituato negli ultimi 8 anni, lo stile seminariale, è molto interattivo, quindi insomma non abbiate paura a fare domande, a intervenire, anzi per me è un piacere. Dunque, l'estetica nel dibattito anglosassone contemporaneo. Le elaborazioni critiche e riflessioni filosofiche sull'estetica di Hegel, apparse nel mondo di lingua inglese negli ultimi decenni, non possono essere comprese appieno senza contestualizzarle all'interno dell'affermarsi di nuovi approcci. Tali approcci mirano a mostrare la rilevanza e l'attualità del pensiero hegeliano, che nel mondo anglosassone è stato considerato per lungo tempo il prototipo di una filosofia astratta e incapace di offrire un contributo significativo alla contemporaneità. E anche oggi questi dubbi non sono del tutto fugati in alcuni ambienti. La Hegel Renaissance, che ha attraversato e attraversa tuttora il mondo anglosassone, come ricordava Luca Literati, secondo alcuni fin dagli anni 70, ma anche se i suoi effetti si sono avvertiti su larga scala soprattutto dal finire degli anni 80 in poi, è sorta inizialmente sotto il segno di Kant. Una volta sdoganato Kant, filosofo al quale precedentemente i filosofi analitici avevano guardato non senza sospetto, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, questo è più o meno l'arco temporaneo in cui avviene nel mondo anglosassone appunto lo sdoganamento di Kant, toccava ora a Hegel essere ripreso in considerazione. Ed è comprensibile quindi che le prime diversificazioni di approccio avvenissero proprio riguardo al rapporto tra Kant e Hegel. A essere condivisa quasi unanimemente, il problema di stare in Australia, che poi uno non parla bene l'inglese e si dimentica anche come si parla bene italiano.
Succede anche a
noi. È l'idea che la filosofia di Hegel non possa essere considerata come una mera regressione alla metafisica pre-kantiana, un'idea che è abbastanza diffusa nel mondo anglosassone nella prima metà del secolo scorso, nella prima metà del Novecento. Quindi c'è una condivisione sul fatto che Hegel non è un mero ritorno alla metafisica pre-kantiana. Questo più o meno tutta la comunità scientifica, filosofica anglosassone è abbastanza concorde su questo. Ma gli studiosi sono però divisi sull'interpretazione della relazione di Hegel con Kant. Oggi è diventato abbastanza comune distinguere tra un'interpretazione revisionista o post-kantiana e un'interpretazione neometafisica di Hegel. Sono appunto le due interpretazioni alle quali faceva riferimento Luca Literati. I principali esponenti dell'interpretazione post-kantiana di Hegel sono oggi considerati Robert Pippin e Terry Pinker. Sebbene le loro rispettive interpretazioni di Hegel si distinguano per alcuni elementi, esse convergono su un aspetto centrale, ovvero che il principale intento filosofico di Hegel è la riconciliazione della dimensione universalista della rivoluzione trascendentale kantiana con una visione contestualista e storicistica. Il pensiero di Hegel viene così a configurarsi come un'estensione della filosofia critica kantiana in cui le condizioni della razionalità umana non sono limitate a strutture mentali formali, quali le categorie kantiane, ma includono anche condizioni determinate storicamente e socialmente. Quindi un'estensione di Kant in cui però viene mantenuto l'aspetto trascendentale. Questo è un elemento importante per comprendere l'approccio post-kantiano, l'approccio di Pippin e Pinker. Viene mantenuto l'approccio trascendentale kantiano in qualche misura, anche se le categorie non sono più soltanto strutture mentali formali, ma includono condizioni determinate storicamente e socialmente. Sì, prego. Certo, assolutamente.
Cosa si intende esattamente in questo caso per approccio trascendentale? Cioè, in che senso Hegel mantiene l'approccio trascendentale?
Mantiene l'approccio trascendentale nel senso che l'idea è che Hegel vedrebbe, utilizzerebbe un approccio generalmente trascendentale, cioè manterrebbe una struttura, chiamiamola categoriale, dove però le categorie non sono, come per Kant, delle strutture mentali universali, comuni a tutti, ma sono delle strutture dinamiche, storiche, che mutano col tempo e che sono sostanzialmente le forme dello spirito. Però visto in questo senso, chiaramente c'è una lettura trascendentale, viene mantenuto questo aspetto. Quindi Hegel, come continuatore di Kant, in quanto mantiene una struttura trascendentale. Forse da quello che dico poi adesso si capirà anche meglio, insomma, perché esaminerò invece brevemente l'altro approccio, e quindi nella contrapposizione secondo me si comprende anche meglio a distanza. Se così non dovesse essere, me lo dice e riprendiamo il discorso. L'approccio post-kantiano non è invece condiviso da quegli studiosi che ritengono che nell'ansia di riabilitare la filosofia di Hegel, i post-kantiani, vengono normalmente chiamati così nella letteratura anglosassone, the post-kantians, Pippin e Pinker, quindi ci può essere qualche confusione nel parlare italiano, dove ovviamente uno magari per post-kantiani pensa a Reinhold Schultz, insomma, ma in questo caso i post-kantiani sarebbero appunto gli interpreti post-kantiani di Hegel, quindi Pippin e Pinker. Nell'ansia di riabilitare la filosofia di Hegel, i cosiddetti post-kantiani finiscano con il purgarla di ogni riferimento metafisico. E infatti alcune volte questo approccio è anche chiamato antimetafisico. È un'espressione che io tendo a non usare perché secondo me crea una serie di preconcezioni su questo approccio che poi non corrispondono esattamente a quello che gli autori intendono dire. Però talvolta potete trovare anche nella letteratura l'allusione al Kant antimetafisico di Pippin e Pinker. Prego? Chiedo scusa, sì, di Hegel. A un Hegel antimetafisico di Pippin e Pinker. Quindi filosofi come Robert Stern, Kenneth Westphal, James Keynes, pur avendo ciascuno il proprio specifico approccio analitico-interpretativo, sono accomunati dalla convinzione che la metafisica giochi un ruolo fondamentale nel pensiero di Hegel. Tradizionalmente più vicini alla filosofia analitica, con la quale condividono una valutazione positiva della metafisica, intesa come quella disciplina che si occupa di identificare caratteristiche o strutture del mondo in se stesso, questi interpreti ritengono che per Hegel, così come per Aristotele, queste caratteristiche o strutture includano una dimensione concettuale, e per questo motivo spesso ci si riferisce alla loro interpretazione di Hegel come realismo concettuale. Ecco, qua si nota meglio la distinzione sull'aspetto trascendentale, credo, perché mentre l'approccio revisionista o post-kantiano, mentre l'approccio, partiamo dall'altra parte, mentre l'approccio realista concettuale, se vogliamo, è più vicino all'approccio tradizionale a Hegel, cioè ritiene che i concetti siano lì, nella realtà, siano costruiti dentro la realtà, siano stabilizzati dentro la realtà in qualche misura, quindi facciano parte della realtà indipendentemente dal soggetto, l'interpretazione revisionista o post-kantiana li considera come strutture trascendentali del soggetto, non nel senso meramente kantiano, non nel senso che il concetto sia semplicemente una struttura mentale del concetto, altrimenti avremmo Kant e non Hegel, ma nel senso che queste categorie, che certo fanno anche parte della realtà, ma sono anche fanno anche parte della nostra struttura, della struttura dello spirito, dove lo spirito poi, come vedremo, questo sarebbe poi un discorso lungo, ma dove lo spirito è basato fondamentalmente sul riconoscimento, sulla struttura del riconoscimento, e quindi ha una componente soggettiva non indifferente. Queste strutture nell'interpretazione revisionista post-kantiana non pertengono semplicemente alla realtà, non esistono, non possono essere dette esistere del tutto indipendentemente dalla presenza del soggetto. Quindi chiaramente è molto più facile comprendere la posizione del realismo concettuale, perché in parte perché è quella con cui si è più familiari, in parte perché pone il concetto come parte della realtà indipendentemente dal soggetto. Chiaramente l'altro approccio pone molte più questioni, e risulta anche quindi di primo acchito di difficile di minor facile comprensione, perché ovviamente sorgono tutta una serie di domande. Ma allora cosa vuol dire? Vuol dire che sono semplicemente strutture trascendentali del concetto? Ovviamente no. Strutture trascendentali del soggetto? Ovviamente no, perché se così fosse, come dicevo prima, avremmo Kant e non avremmo Hegel. Ma allora in che senso sono strutture nello stesso tempo della realtà e del soggetto? In che senso lo spirito produce la realtà? Si creano tutta una serie di domande alle quali gli interpreti post-kantiani cercano di dare delle risposte, che possono poi essere ritenute più o meno convincenti. Però temo di non poter continuare su questo discorso, altrimenti ci si porterebbe, cioè andremmo troppo lontano dall'argomento di questo incontro, che è e deve rimanere l'estetica. Quindi un'esposizione di tale brevità non può ovviamente essere esente da generalizzazioni, dal momento oltretutto che ogni interprete o filosofo ha inevitabilmente il proprio particolare approccio a Hegel. In particolare due filosofi non possono essere semplicemente ascritti a uno o all'altro degli approcci menzionati poco fa, e tuttavia sia l'originalità del loro pensiero sia la centralità delle loro riflessioni nel dibattito attuale ci obbligano quantomeno a citarli. Il primo è Paul Redding, che appunto lavora in Australia, che so che voi avete conosciuto in quanto ha partecipato a un incontro a Padova qualche mese fa, il quale, pur essendo vicino alle posizioni dell'approccio post-kantiano, ha sviluppato una sua peculiare interpretazione centrata sulla possibilità di considerare il pensiero di Hegel in continuità con il progetto kantiano e allo stesso tempo di preservarne la dimensione metafisica, in un senso tuttavia specifico. La metafisica proposta da Hegel sarebbe, secondo Redding, una metafisica idealista e perciò non riconducibile al progetto pre-kantiano di identificazione di strutture concettuali indipendenti dal soggetto conoscente. Era più o meno quello che stavo cercando di spiegare prima, appunto. Paul Redding cerca di risolvere questo problema cercando di mostrare come si possa ancora parlare di metafisica, ma in un senso diverso dalla metafisica tradizionale. La metafisica hegeliana sarebbe una metafisica che si occupa di strutture concettuali che però non sono del tutto indipendenti dal soggetto conoscente, pur non essendone del tutto dipendenti. Questa è la complessità della posizione. Il secondo autore, che non si può fare a meno di citare, e lo citava prima Luca Illetterati, è Stephen Holgate, il quale, pur deplorando la scarsa enfasi sull'aspetto metafisico del pensiero hegeliano, che pare essere propria dei cosiddetti post-kantiani, quindi da questo punto di vista è più vicino alla scuola inglese neometafisica in senso realista, riconosce però un debito significativo di Hegel nei confronti di Kant, aspetto che invece viene minimizzato dai cosiddetti neometafisici, pur se con qualche eccezione, ma lo declina in modo diverso. Secondo Holgate, infatti, il pensiero di Hegel non sarebbe da leggere come un prolungamento del progetto trascendentale kantiano. Al contrario, agli occhi di Hegel, Kant non sarebbe stato abbastanza critico. Ad esempio, non avrebbe astratto sufficientemente dal modo in cui concepiamo solitamente gli oggetti. L'interpretazione hegeliana di Holgate si rivela dunque essere di segno metafisico, pur concependo la metafisica in modo alternativo rispetto alla concezione comunemente avanzata da quegli interpreti più vicini alla filosofia analitica. Holgate è stato anche uno dei pochi filosofi anglosassoni della Hegel Renaissance ad aver fatto oggetto specifico della sua riflessione l'estetica hegeliana, e qua entriamo nei termini della questione, la quale non ha tradizionalmente goduto di molta fortuna nel mondo di lingua inglese. Ancora nel 1986, William Desmond, introducendo il suo Art and the Absolute, A Study of Hegel's Aesthetics, faceva notare l'esiguità di monografie in inglese dedicate all'estetica di Hegel e sottolineava che era necessario risalire fino allo studio Hegel on Art, pubblicato da Jack Kaminski nel 1962, per trovare un volume interamente dedicato all'estetica di Hegel, peraltro senza connetterla ai restanti aspetti della filosofia hegeliana, limite questo non di poco conto. e giusto come nota a latere, lo studio al quale Desmond fa riferimento, appunto questo Hegel on Art di Kaminsky, pubblicato da The State University of New York Press nel 62, e Desmond aggiunge che per trovare un'altra monografia interamente dedicata all'estetica di Hegel che preceda quella di Kaminsky del 62 si deve risalire fino al 1892, John Stuart Kenny, Hegel's Aesthetics. Quindi questo per dire appunto di quanta poca fortuna abbia goduto l'estetica di Hegel nel mondo anglosassone. Tuttavia anche il volume di William Desmond non si configura come un commentario all'estetica di Hegel, lo stesso Desmond ad ammetterlo nella sua introduzione, ma piuttosto come uno studio su alcuni problemi specifici tra loro connessi e in particolare sullo statuto di assolutezza dell'estetica hegeliana. In questo contesto, così lacunoso, due antologie di saggi hanno prepotentemente riacceso il dibattito sull'estetica hegeliana nel mondo anglosassone. Il primo è Hegel and Aesthetics, curata da William Maker e pubblicata nel 2000, e comprendente tra gli altri saggi di William Desmond, David Kolb e Stephen Holgate, e Hegel and the Arts, curata da Stephen Holgate e pubblicata nel 2007, comprendente tra gli altri saggi di David Kolb, Terry Pinker, Robert Pippin e dello stesso Stephen Holgate. Come si avrà avuto modo di notare, gli esponenti dell'approccio neometafisico o realista concettuale risultano sostanzialmente assenti dal dibattito sull'estetica, il che è tutto sommato comprensibile dal momento che il loro metodo è essenzialmente analitico e le loro preoccupazioni principalmente di ordine epistemologico. Gli esponenti dell'approccio postkantiano utilizzano invece un metodo storico-contestuale che trova nella nozione di riconoscimento una chiave ermeneutica privilegiata. La centralità del tema del riconoscimento nella dialettica hegeliana è tornata alla ribalta nel mondo anglosassone grazie alle ricerche di Robert Williams, il quale, attingendo a sua volta le opere dei filosofi tedeschi Ludwig Sieb e Andreas Wildt, ha mostrato che la trama generale della nozione di eticità è appunto costituita dalla teoria hegeliana del riconoscimento. Il testo fondamentale qui è il testo di Williams, Recognition, Fichte and Hegel on the Other, pubblicato nel 1992. Gli interpreti postkantiani fanno di questa nozione, della nozione di riconoscimento, un uso interpretativo più esteso. La teoria del riconoscimento, nella sua essenza, secondo la rilettura degli interpreti postkantiani, affermerebbe che gli esseri umani esistono come tali, ovvero non come meri oggetti di conoscenza empirica, solo nella misura in cui essi si riconoscono reciprocamente come esistenti. In altre parole, Hegel avrebbe reso la necessaria riflessività dell'autocoscienza, l'idea kantiana che al fine di avere la capacità di identificare oggetti esterni come distinti da se stessi, si deve prima essere consapevoli di se stessi come soggetti, dipendente dal riconoscimento di altri soggetti come soggetti autocoscienti. Cioè l'idea è che il riconoscimento non debba essere limitato come chiave ermeneutica per comprendere la filosofia hegeliana allo spirito oggettivo, quindi chiaramente all'etica, alla politica, ma sia fondamentale anche per comprendere l'intero movimento della dialettica hegeliana e in particolare il rapporto tra il soggetto e il mondo tra i soggetti tra loro. La stessa categoria dello spirito hegeliano sarebbe, secondo per esempio la definizione di Pinker, che forse è quella più nota in questo campo, il suo celebre Hegel's Phenomenology, The Sociality of Reason, credo sia tradotto anche in italiano.
È tradotto in testa,
quindi la fenomenologia dello spirito, Hegel, la fenomenologia dello spirito, la socialità della ragione. L'idea che lo spirito sia il risultato di questa rete di connessioni recognitive, si dice anche in italiano, recognitive intersoggettive tra esseri umani. Di per sé la stessa idea di essere umano non esiste, non esistono esseri umani propriamente detti prima del riconoscimento, esistono questi agglomerati di ossa, sangue, questa specie di automi, che di questa concezione meccanicistica di un insieme di ossa, sangue e carne. E soltanto nel momento in cui io riconosco un altro essere umano come un essere umano e sono riconosciuto da lui come un essere umano, in quel momento nasce l'essere, in quel momento esiste l'essere umano. Quindi l'essere umano viene ad esistere attraverso il riconoscimento, e così come vale per l'essere umano, così per la struttura stessa. In questo modo si sviluppa il dipanarsi dello spirito, si svilupperebbe, usiamo sempre il condizionale, questo è stato l'interpretazione, il dipanarsi dello spirito per Hegel. Quindi la nozione di riconoscimento è stata recentemente usata come chiave ermeneutica per reinterpretare lo spirito soggettivo e lo spirito oggettivo, come dicevo, in particolare la filosofia morale e politica di Hegel, ma solo raramente è stata applicata al regno dello spirito assoluto, ambito che solo sporadicamente è stato affrontato dalle analisi degli interpreti post-kantiani. Molto recentemente si è sviluppato per esempio l'interesse per l'applicazione dell'approccio post-kantiano alla filosofia della religione di Hegel. Lewis ha scritto questo testo che si intitola Beyond the Totalitarian Ethics and the Philosophy of Religion in Recent Hegel Scholarship. Quindi ci sono alcune cose che si stanno muovendo in questo campo, nel mio piccolo anche io ho contribuito con alcuni contributi, però si tratta di una corrente che si sta ancora sviluppando. Per quanto riguarda l'estetica hegeliana, vi sono stati alcuni interventi da parte dei due maggiori esponenti dell'interpretazione post-kantiana, ovvero Pippin e Pinker. Sebbene si sia ancora molto lontani da una reinterpretazione sistematica dell'estetica di Hegel alla luce dei principi ermeneutici dell'approccio post-kantiano, questi interventi contengono molti elementi interessanti e possono costituire la base per un'ulteriore e più approfondita analisi.